www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
E come sempre arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio, parliamo della nostra intervista del giorno, oggi per parlare di un grande che purtroppo da tanti anni, da 16 anni, proprio quest'oggi non c'è più, Lucio Battisti. Abbiamo con noi Pietruccio Montalbetti, benvenuto Pietruccio.
Grazie, benvenuto e ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere per me poter parlare di questa cosa qua, che è molto, molto importante, interessante per dare un ritratto vero di chi era Lucio Battisti.
Benvenuto quindi a Pietruccio Montalbetti, ricordiamo un grandissimo gruppo, il vostro, quello dei Dick Dick, che tra l'altro, beh, poi ne parleremo a fine intervista, ma siete ancora in giro con...
Sì, siamo quest'anno, guarda, nonostante la crisi, siamo quelli che nella nostra fascia che hanno lavorato di più e che lavorano di più. Penso che abbiamo persino un concerto al Moon Theater di Londra e poi siamo negli Stati Uniti e poi in Bolzano abbiamo fatto quasi tutto l'agosto. Adesso io sono in vacanza 2 giorni con mia moglie a Porte dei Marmi, ma 2 giorni che mi servono per finire una favola che sto scrivendo, così, e per riposarmi un attimo, poi ripiliamo di nuovo tutto. Va bene, adesso parliamo
del libro, un libro che è appena uscito, quindi Io e Lucio, che hai proprio scritto, è appena uscito da pochissime settimane, e qui si parla del grande Lucio Battisti, ma una volta tanto non si parla del grande Lucio Battisti come cantante, bensì come uomo, vero Pietruccio?
Sì, perché io ho avuto così l'opportunità, non la fortuna, perché non so se è fortuna o no, ma così l'occasione di conoscerlo in uno studio di registrazione, mentre noi stavamo realizzando un provino che poi ci ha proposto un contratto, il primo contratto con la casa discografica Ricordi, e arrivando per primo negli studi di questa di registrazione della Ricordi, ho incontrato questo ragazzo che suonava il piano e che stava canticchiando delle cose. Lui mi ha detto: voi chi siete? Bah, noi siamo un complesso, non ci chiamavamo ancora di cliche, stiamo facendo dei provini. E tu? Ma io suono in un'orchestra, mi chiamo Lucio Battisti e niente, voglio far sentire le mie canzoni. Rimase lì, si partì subito una sorta di empatia tra di noi, molto profonda, e quindi fu una sorta di amicizia che nacque immediatamente. Poi scomparve dalla mia circolazione, tra l'altro mi faceva sentire delle canzoni che non erano all'altezza della situazione, erano delle canzoni molto mediocri, però mi diceva: se piacciono le mie canzoni. E io in cuor mio, non erano le canzoni che poi ha prodotto, in cuor mio pensavo: questo qua massimo andrà a fare il corteggiatore. Però si era creata una empatia così forte tra di noi, per cui così si era creata questa sorta di amicizia che poi è scaturita in un rapporto anche di lavoro, perché poi è diventato nostro produttore esecutivo. Poi per un certo periodo è scomparso dalla circolazione, perché lui è andato a fare una full tour con l'orchestra, e solo nel 1964, cioè solo un mese dopo, il 24 dicembre del 1964, mentre noi avevamo già firmato il contratto con la Ricordi, sto attraversando Piazza del Duomo di Milano, mi sento tirare la giacca, era la vigilia di Natale, mi volto e vedo questo sparuto ragazzo con tanti bei capelli, con questa faccia simpatica, sorridente, e mi dice: ah Pedro, te ricordi di me? Sono Lucio. Ma certo che mi ricordo di te, ma cosa fai? Ma siamo tornati da un tour europeo, non tour europeo, e però non è andato tanto bene. Mi ha detto: ma domani cosa fai, che Natale? Non ho i soldi per tornare, poi stasera suono, non ho i soldi per tornare, e quindi o pago la pensione o vado a Roma dove c'è la tua mamma. Poi mi dice: vieni a sentirmi stasera, era suonava in un night club. Dico sì. Torno da mia mamma e gli dico: ma sai che ho incontrato quel ragazzo simpatico, e mi chiede: ma e cosa fa il giorno di Natale? Ma di venire qua a mangiare con noi. E noi vivevamo a Milano in via Stendal 75, due stanze di servizio, dove c'era mio fratello, che poi è diventato poi il suo fotografo ufficiale. Se tu leggi le copertine, se si leggono le copertine di Battisti, sono firmate Cesare Monti Montalbetti, che è mio fratello. Comunque il fatto sta che nel Natale del 64, dopo una lunga esistenza quella sera lì, venne da noi e si stabilì un rapporto anche familiare tra noi. E mia madre lo accolse come se fosse un altro fratello, un altro figlio, e passò il Natale e anche il giorno dopo il Natale insieme a noi, me, mio padre, mia zia, mio papà e mia mamma. E da lì nacque questa amicizia profonda che poi andrò avanti. Cioè, i primi tempi ci domandavamo: ma se diventiamo famosi, cosa vuoi? Mi chiese un giorno. Io gli dissi: guarda, io in effetti non è che avessi voglia, non volevo fare musicista, volevo fare navigatore solitario. Gli detto: se divento famoso mi compro una barca a vela e me ne vado in giro per il mondo. E tu, se diventi famoso, ma io guarda, voglio semplicemente esprimere quello che ho dentro, che non riesco ad esprimere, perché le sue canzoni erano mediocre, ma anche lui stesso diceva: però qualche cosa che non riesco ad esprimere, però se divento famoso voglio avere una famiglia, una casa col giardino. Poi ha cominciato a girare per case editrici. Noi nel frattempo abbiamo fatto un disco con un retro, il primo disco, prima di segnare la California, si chiamava 1, 2, 3, e dietro c'era una sua canzone che era la meno peggio, che si intitolava Se rimani con me. Amore, se rimani con me, una roba Battisti, no, non conosceva ancora Madonna. Poi ha cominciato a girare per tutte le case discografiche e tutti gli dicevano no, finché è arrivato davanti a Magol gli ha detto: senti, parliamoci chiaro, le tue canzoni io c'ero, non mi piacciono neanche un po'. Facciamo una cosa, però c'è qualche cosa dentro di te che mi intriga. Io ti faccio avere un contratto editoriale, tu non fai nient'altro che lasciare l'orchestra, ogni mattina vieni qua e cominciamo a lavorare insieme. Nel frattempo Mogol aveva preso in carico noi come produzione e ha detto: tu per allenarti fai così, segui sempre questi ragazzi che eravamo noi. Noi nel frattempo avevamo già messo a segno i primi quartieri consegnando la California. Seguili, quindi tu avrai la possibilità di farti le ossa nel subire registrazione in giro. Infatti abbiamo fatto un cantagiro dove c'era bisogno di un autista, è venuto a fare l'autista da noi. Ma io ho voluto scrivere questo libro per far capire chi era umanamente e per sfatare due cose. La prima è che lui non era avaro, come la gente diceva, ma era parsimonioso. La parsimonia viene molto confusa con l'avarizia. Io dico sempre che non bisogna mai dimenticare le proprie origini. Lui è arrivato da una famiglia normale, ha conosciuto sua mamma, suo papà, sua sorella. Sua sorella e suo papà e sua mamma sono morti dello stesso male, avevano un infoma che poi si è trasformato in un... E poi l'altra cosa, che fosse di estrema destra, questo veramente no, assolutamente non lo era per niente, lui era apolitico. È che un giornale allora che si chiamava Renudo l'aveva bollato, cioè tutti quelli che facevano canzoni melodiche erano di destra, tutti quelli che facevano canzoni impegnate per modo di dire, perché sfruttavano questa cosa, erano di sinistra, tipo Della Mea, tutti questi personaggi qua che poi alla fine lo facevano per lo stesso motivo. Vendere i dischi e diventare famosi, ecco, alcuni non, ecco, quindi ho voluto sfatare, aveva un carattere un po' era un istris, quando mi disse Avedrus, sono costretto a cantare le mie canzoni perché meglio di me non le canta nessuno, Io gli ho detto: stai attento, perché tu, da come ti conosco io, se poi diventerai famoso, tu non sei adatto a fare la rockstar, perché dovrai dividere la tua vita con altre persone, con le tue. Infatti è durato 3 anni, dopodiché si è ritirato, perché questa pressione mediatica a lui non piaceva. Ma non era scontroso, era semplicemente uno che desiderava, aveva solo un desiderio: esprimere la sua musica e vivere una vita semplice e normale. Tra l'altro io andavo spesso a casa sua. La prima casa che ha avuto era un monolocale da poveraccio vicino a casa nostra. Poi quando è arrivato al grande successo, ha fatto una casa lì dove poi ha vissuto, a Molteno. Era una bella villa, ma allora non c'era IKEA, ma c'era Iazzone, ed era una casa da Iazzone. Non aveva la jacuzzi, non era la casa della rockstar che tu puoi immaginare. Non vorrei continuare a parlare, perché dopo
no, devo dire però, Pietruccio, che ascoltando proprio questa storia è una cosa importante anche per i giovani, perché molto spesso adesso vediamo i giovani che vogliono tutto e subito, invece qui c'è sudore, c'è fatica, c'è voglia veramente di riuscire ad emergere, e forse è un po' la cosa che magari manca in questo 2014 a tanti giovani.
No, ma sai che cosa? È che noi purtroppo, non è colpa loro, noi viviamo in una società che è quella dell'apparire e non dell'essere, ovvero sia la gente pensa che i giovani pensano che andare in televisione sia vai in televisione e diventi famoso. Non è vero, perché tu vai in televisione, diventi famoso, vinci Sanremo, diventi famoso per 3 mesi, poi dopo 3 mesi ne arriva un altro, sei dimenticato, e rimangono, ad esempio, queste trasmissioni che io detesto, tipo che non guardo, X Factor, Amici, chi le ha ideate sarebbe da mettere in prigione, perché non fanno nient'altro che illudere dei ragazzi di avere successo. Su 1000 che partono ne arriverà uno, forse, gli altri 999 rimarranno disattattati per tutta la vita. Quindi io il consiglio che do a tutti: la musica è una cosa fantastica, ma trovatevi anche delle altre situazioni, cioè lavorative, perché a un certo punto la vita passa velocemente, vi ritroverete ad avere delle responsabilità, aver voglia di avere una famiglia, aver voglia dei figli, e con la musica in Italia non si vive, a meno che tu hai la fortuna di diventare un Beatles, o diventare, noi ci viviamo, ma loro, su 1000 complessi che si formano, è lodevole questa cosa, ne uscirà uno, e poi nel giro di 5 anni magari viene dimenticato. Perché io penso che una canzone come L'Isola di Wight, oppure Pensieri e Parole di Lucio Battisti, oppure Emozioni, non si dimenticheranno mai, mentre le canzoni di adesso, fra 10 anni, non se le ricorderà più nessuno.
Appunto, ma
così è una società.
Ma come mai erano così magiche quelle canzoni che dopo tanti anni ancora resistono, ancora le cantano tutti?
Ma perché è stato un periodo di molta produttività, molta creatività. Adesso non c'è più nessuna creatività, cioè è stato, ogni epoca ha una sua valenza. Uno che va a sentire l'opera alla Scala, vado a sentire Puccini, Verdi, Mascagni, e non è che non ci sono dei musicisti all'altezza, però era la rappresentazione di un'epoca. Quindi adesso gli anni 60-70 hanno sfornato tutta la miglior musica possibile, questa è l'epoca della tecnologia, non te lo so spiegare, solo che per la musica italiana specialmente, io ascolto anche molta musica in inglese che ritengo sia molto creativa. Gli italiani, tutti, non so, un gruppo come Negramaro, i successi li hanno fatti facendo delle cover di canzoni italiane, cioè non è che hanno un repertorio loro. Poi dopo riempiono gli stadi e hanno ragione loro, però che cosa hanno fatto? Cosa fanno di così innovativo? Non c'è niente di innovativo.
Quindi sì, la musica di quel periodo veramente è quella che resta e resterà sempre indimenticabile. Pietruccio.
Sì, ma noi Dimmi.
No, volevo praticamente ritornare a quello che stai preparando adesso per il prossimo futuro. Ci avevi già ricordato all'inizio dell'intervista che stai lavorando ad un nuovo libro e poi ripartirà anche il tour dei Dick Dick, giusto?
No, beh, ma è già, abbiamo fatto un'estate molto intensa. E abbiamo anche tutto un settembre, un ottobre, un novembre. A novembre saremo anche a Londra, al Moon Theater, ovviamente per gli italiani. Poi fra qualche mese uscirà un nuovo libro che si intitola 70 a 7000, ovvero sia 70 sono i miei anni e 7000 sono la montagna che ho scalato, che è la Aconcagua. Poi sono sceso dalla Aconcagua sempre in solitario, no? Perché io sono uno che esplora il mondo, ma esplora anche me stesso. Cioè, il problema è che io sto cercando una verità, l'essenza del perché esisto. Essendo, non avendo questo beneficio della fede, purtroppo sono alla ricerca di qualche cosa che mi dia una risposta. E attraverso i viaggi, sono stato in India, in Tibet, in Nepal, sono stato in Africa, sempre in solitudine, e mi sto domandando tante cose. Sto studiando fisica quantistica, sto leggendo alcuni passi del Corano, ho letto tutta la Bibbia, i Vangeli apocrifi, i libri di filosofia, tutto perché non bisogna mai fermarsi, ma bisogna sempre farsi delle domande alle quali sicuramente non avrò mai nessuna risposta, ma importante è continuare a farsi delle domande per rimanere non giovani dentro, come le cazzate che dico giovani dentro. Io ho più di 70 anni e sono vecchio anagraficamente, ma non sono anziano, nel senso, non è che mi impianto davanti alla televisione tutto il giorno.
Siamo praticamente arrivati al termine della nostra intervista. L'ultime due cose che ti chiedo è, per restare in contatto con te, magari se ci dai qualche indirizzo sui social, su internet.
Ma guarda, io so un blog che è pietruzzo.it, poi ho tre Facebook che è Pietruzzo Montalbetti in tre, e poi so p.montalbetti@alice.it. Puoi essere, poi c'è il numero di telefono, puoi chiamare quando vuoi.
Perfetto.
Ecco.
E ovviamente ricordiamo anche Facebook per tutti i tuoi fans. Io a questo punto Pietruccio.
Ecco, tra l'altro io ho Pietruccio Montalbetti che è pieno, cioè Pietruccio Montalbetti bis, in cui posso avere, poi ne ho altri due, ma però quello bis posso avere molti amici, perché in quell'altro ho raggiunto i 5.000, quest'altro invece se ne ho 2.000, e quindi tutti, io ricevo tutti gli amici, non impegno nessuno, quindi tutti quelli che arrivano saranno i benvenuti.
Pietruccio,
va bene?
Io ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata, ricordiamo ancora il tuo ultimo libro, Io e Lucio.
Va bene, grazie, ciao, e un augurio di buona estate e fine estate a tutti.
Grazie a Pietruccio Montalbetti,
ciao,
e ci sentiamo presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it